La rassegna stampa di Radio Yulm.
Benvenuti a tutti i nostri radioascoltatori qui a Radio Yulm con la rassegna stampa del nostro sabato mattina. Qui in studio non sono solo, con me c'è Massimo, buongiorno.
Buongiornissimo, eccoci qua. Oh, scusateci, abbiamo la regia che non si è svegliata questa mattina. Le salutiamo, Ginevra, Giulia, un'altra Ginevra, una Carola che si sta facendo beatamente gli affaracci. Dice: io non voglio saperne nulla. Buongiorno ad Alessandro, buongiorno Benedetta Amabile.
Buongiorno anche a Sara in bagno. Sara in bagno, ci ha fatto la redazione da stamattina, poverina, era andata un secondo in bagno. Buongiorno Massimo Leonigro e buongiorno Alessandro Menetto.
Buongiorno a tutti.
Allora, cominciamo con i giornali di oggi. È complicato fare la rassegna stampa al mattino. Da un lato, gli aumenti del governo, titola Repubblica, aumenti in termini di stipendi dei ministri, aumenti in termini anche però di tasse e pedaggi, ma dopo ci arriviamo. Con calma.
Scusatemi, stavo pensando a tutt'altro. La stampa ha concordato anche il bis e un flop, emendamenti alla manovra, stipendi più alti per i ministri, aumentano le autostrade a più 1,8%. Questo tra l'altro interessa a tutti. Interessa a tutti perché ci sono le vacanze, si sta arrivando verso il Natale, molti torneranno a casa in macchina e purtroppo i tassi delle autostrade sono aumentati dell'1,8%. Di questo e di molto altro la rassegna stampa.
Sì, in prima pagina su Il Giornale troviamo la verità su Meloni e le tasse. Ruffini lascia le entrate e accusa il governo di non contrastare chi evade, ma il record sulla riscossione lo smentisce. Il fisco funziona, appunto polemica sulla norma anti-Renzi, vietati i compensi esteri per i parlamenti. Leggiamo poi un estratto dell'articolo a pagina 22. Si è dimesso per il clima che è cambiato e perché lottare contro l'evasione sembra una colpa. D'ormai ex direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, indicato da giorni come possibile federatore di un'area moderata nel centrosinistra, Ruffini esclude al momento un impegno politico.
E Ruffini è anche il protagonista dell'editoriale di Mario Sechi in prima pagina su Libero, il pietoso caso del signor Fuffini.
No,
ironizza Mario Sechi dicendo: ci sono momenti in cui si sente la forte mancanza della figura di Francesco Cossiga. L'ex presidente della Repubblica avrebbe chiuso con una delle sue picconate la storia del Ruffini nuovo leader del centro, come il pietoso caso del signor Fuffini, e continua a ironizzare.
È carico
quasi sempre Sechi, devo dire la verità, e dice: chi è costui? Si tratta dell'Ernesto Maria, figlio del fu ministro democristiano Attilio Ruffini e nipote del cardinale arcivescovo di Palermo Ernesto Ruffini. Con quest'albero genealogico, dice e scrive Sechi, il Ruffini è diventato volontariamente il candidato a tavolino di un progetto di cui la sinistra discute da qualche settimana. Dice: un'idea allo stato gassoso che come primo straordinario risultato ha provocato le dimissioni del fenomeno per manifesta incompatibilità ambientale. Non puoi riscuotere le tasse ed essere oggetto di chiacchiera politica. Termina dicendo: Ruffini è un altro campione dell'elite che discetta di politica senza popolo. Con queste premesse c'è da augurarsi che la sinistra lo acclami da subito come leader. Sarà un altro perdente di successo.
Vabbè, adesso sei chi si è avvantaggiato. Una storia particolare quella di Ruffini, perché lui si è ritrovato poi a dare questa intervista al Corriere della Sera ieri, scoop che ha avuto sostanzialmente solo il quotidiano di Milano, che ha raccontato come lui abbia scelto di dimettersi ma di non assecondare un impegno politico. Oggi sempre il Corriere a pagina 5 racconta un po' dei rapporti con il governo Meloni, che scrive Enrico Marro nell'articolo a pagina 5. I rapporti col governo Meloni inizialmente sono stati buoni, poteva per esempio rivendicare la riduzione dell'evasione il governo grazie al lavoro di Ruffini con l'Agenzia delle Entrate. Il primo grosso incidente c'è stato a maggio sulla riattivazione del redditometro per scovare gli evasori. Leo dovette rimangiarsi il decreto dopo le ire di Meloni e Salvini contro il presunto fisso vessatorio. Questo Ruffini parlava di un cambio di clima attorno all'Agenzia delle Entrate importante. Ruffini c'è dai tempi di Renzi, sostanzialmente era sempre stato, tranne una piccola pausa, sì, il direttore. E quando si è ritrovato la Meloni che parlava di tasse come pizzo di Stato, ha detto: io inizio ad avere un po' di difficoltà a fare il mio lavoro.
Dice: forse non era questo per cui sono arrivato.
Esatto, infatti ha affermato, lamentandosi appunto di non aver mai visto dei pubblici funzionari additati come estorsori di un pizzo di Stato. Appunto si è sentito attaccato delle parole della Meloni ed ha controbattuto, così appunto come riporta il Libero.
Poi, sempre a pagina 5, l'intervista a Tabacci, poi chiudiamo argomento Ruffini, perché vedo che sta anche appassionando al di là del vetro.
Insomma, adesso.
Ginevra Bronzini vuole parlarci di Ruffini, forse un pochino?
No, non credo. Ginevra Ruffini.
Non so
ho
se
fatto
ti
la
fatto.
Crasi.
No, giusto per dire che volevo tranquillizzare tutti, anche gli amici a casa, che Ruffini si sta sentendo con Tabacci. Tabacci del Centro Democratico.
Questa è una cosa che interessa sicuramente
più. Sì, assolutamente, si stanno sentendo. Positivo che voglia dare una mano al centrosinistra, dice Tabacci. Ci confrontiamo con frequenza, lo sento sempre, dice in questa intervista a Giuseppe Alberto Falci. La distanza di Ruffini dalle politiche fiscali di questo governo è diventata ingestibile, bla bla bla. Però chissà che non possa fare da federatore o questo da foderatore per cercare di impacchettare questo centrosinistra così allo sbaglio. Bando.
Diciamo che non è solo, ha anche un po' di concorrenza, ad esempio Beppe Sala o anche Franco Gabrielli, ed è in bilico anche la posizione appunto a questo punto della Schlein.
Saremo a vedere.
La Stampa in prima pagina mette: concordato anche il bis è un flop. Il titolo ve l'ho letto nell'apertura di questa rassegna stampa che è iniziata da pochissimi minuti. Emendamenti alla manovra, stipendi più alti per i ministri, aumentano la testrade più 1,8%. E dice: il concordato preventivo biennale si è rivelato un flop. Leggo le prime righe dell'articolo di Amabile, Angelone, Gorgia e Monticelli.
Ma nonostante... è parente Amabile?
Questa cosa la facciamo in tutte le cose. Io puntualmente do l'appello a questa Flavia Amabile che scrive sulla Stampa in prima pagina dicendo: per favore, se siamo parenti, ti scongiuro, incontriamoci. Perché no, basta, a posto così. Nonostante la riapertura della finestra fino al 12 dicembre, il conteggio definitivo parla di non più di 750.000 adesioni, appena il 17% dei 4.408.386 contribuenti interessati.
Fai il punto su questo. A pagina 7 del Fatto Quotidiano, Carlo Di Foggia, che dà esattamente i numeri che avete appena sentito, e poi spiega come questo 15-18% di adesioni rispetto alla platea potenziale porterà allo Stato un incasso che si fermerà a circa 1,7 miliardi. Ecco, il governo aveva preventivato 2,5 miliardi, e questa cosa ovviamente potrebbe mettere in difficoltà, perché la differenza bisogna trovarla da qualche parte, avendola messo come voce a bilancio. Solo 750.000 adesioni, a pagina 3 di Repubblica parla l'Associazione Nazionale dei Commercialisti, che ha comunicato questi numeri, e quindi bisognerà appunto, come dicevamo, trovare nuove risorse per sostenere le promesse fiscali. Dove si trovano queste risorse? Anche ad esempio con tutta una serie di aumenti che possono arrivare in termini di tassazione. Per esempio, l'anno prossimo, leggo a pagina 3 sempre di Repubblica, l'anno prossimo per prendere l'aereo e viaggiare in autostrada si pagherà di più, servono sordi. Romano. I ministri, i sottosegretari che avranno lo stesso trattamento economico complessivo più alto rispetto ad oggi dei colleghi sono deputati e senatori. Di cosa stiamo parlando? Perché se da un lato effettivamente si cerca di aumentare le entrate, per esempio aumentando i pedaggi sulle autostrade, questo è un altro dei provvedimenti allo studio, dall'altro però questi soldi vanno via, cioè da un'altra parte.
Sì, infatti appunto il Sole 24 Ore titola: per 17 ministri e sottosegretari non deputati 7.193,11 euro al mese in più.
Ladri!
Scusate,
il populismo.
Niente populismo.
Vergogno.
No, in più sopra la busta paga.
Ci spieghi un attimo di cosa si parla?
Sì, infatti gli stipendi sono allineati a quelli previsti per i parlamentari, e l'opposizione al momento è sulle barricate. Appunto la tensione si impenna sulla norma che allinea la busta paga di ministri e sottosegretari non parlamentari a quella dei loro colleghi che hanno anche un seggio alla Camera e al Senato.
Il principio è giusto?
No,
secondo
il principio
me.
Non no, è giusto, non c'è nulla di giusto. Scusami, in questa cosa. Allora, non bisognerebbe prendere
ministri,
parte.
I ministri
insomma,
che sono eletti hanno tutta una serie di oneri che sono i portaborse, le spese dei propri uffici, ci sono tutta una serie di cose, e non
immagino,
accade. Allora,
fondamentali.
Quelli che invece non sono eletti e che non hanno, dire una botta al microfono. Allora, lo spiega bene in questo articolo Trovati e Mobili. Mobili, si chiama Mobili questo qua, è un uomo. Vabbè. Allo stipendio degli esponenti del governo senza scranno si aggiungono, e guardate che fila, 3.500 euro della diaria che spetta i deputati e senatori. Sì. E non gliela vuoi dare la diaria?
No, ci mancherebbe.
più 3.690 euro di rimborsi per l'esercizio del mandato. Perché quelli che hanno il seggio li possono avere questi 7.000 e passa euro in più e quelli che non hanno il seggio non possono?
Perché banalmente non hanno il seggio.
Vabbè,
per
ho
cui,
capito,
diciamo,
però
la ragione c'è, l'hai detto.
Allora
anche
facciamo
tu,
ministri e ministracci.
Se per te è giusto, per Leonardo Donno del Movimento 5 Stelle, il deputato, assolutamente, ci mancherebbe altro, buongiorno Leonardo Donno, assolutamente non è giusto. Scatta la polemica, come dice La Stampa pagina 2, stipendi più alti ai ministri e torna la norma anti-Renzi sui pedaggi autostradali. Questo è il titolo. La voce di Leonardo Donno, il cui virgolettato recita: invece di pensare ai milioni di poveri che questo Natale saranno costretti ad andare in fila alla Caritas o ai milioni di lavoratori e pensionati che non arriveranno alla terza settimana del mese, Meloni e soci pensano di dare più soldi ai ministri non parlamentari. Così attacca il deputato Leonardo Donno del Movimento 5 Stelle.
Benissimo, staremo a vedere come evolverà la situazione. Nel dubbio, vergogna, schifosi, sozzi,
ladri che non manca mai,
buzzano i piedi. No, vabbè.
Tanto è successo in piazza, giovani che protestano, e adesso ascoltiamo i Pinguini.
Nel cuore solamente foto di paesaggi e non c'è posto per le tue foto con me. In auto dormi ed io non riesco a non guardarti. Sei bella da schiantarsi, da sfiorare il guardrail. Da bimbo mi ricordo diavolo vacanze, tranne quando pioveva e stavo in camera in hotel. Spaccami come Hendrix con la Stratocaster, fai uscire le mie ansie ma non chiedi il cash. Sulle tue gambe ho letto il senso della vita, dimentica la Bibbia o le pagine di Freud. È meglio se restiamo amici come prima, ma poi facciamo mattina per parlare di noi. Noi siamo lontano da me. Nel feed hai solamente foto di paesaggi e forse è perché sei un paesaggio pure tu. E con i piedi mi disegni dinosauri sopra il vetro dell'Audi, non la pulirò più. La belle époque, che tempismo o'clock, bel teppismo black block che c'hai. Sei la storia Mark Block, un momento a Marcord, dai scambiamoci tutti i guai. Lontano da me.
La polizia a manganellare gli studenti sotto l'università. Vergogna!
Vergogna! Vergogna.
Urlano appunto allo scandalo di poliziotti che picchiano a manganellate addirittura gli studenti dell'Università di Torino.
Beh sì, ieri abbiamo visto degli scontri importanti, oggi ne parla ovviamente la stampa in particolare.
Ne parla la stampa in particolare, pagina 16, Torino.
Torino. Ehi, a Torino.
Torino, guerriglia armata, tensione al corteo dello sciopero, pietre sulla polizia. Lotteremo dalla Val di Susa alla Palestina, slogan fumogeni e danni alla RAI, i negozianti abbassano le serrande, denunciato un 14enne. Inizia così l'articolo, che è un reportage in realtà, a pagina 16 a Torino, con un virgolettato: siete voi poliziotti pericolosi, ci manganellate per impedirci di entrare in università, ci state lanciando pietre addosso, dovete allontanarvi da qui, risponde la polizia, no, non ci pieghiamo, non lo faremo mai. Torino, sono passate da poco le 11:30 e davanti agli ingressi del Politecnico ci sono gli studenti con le corone d'alloro in testa e famiglie arrivate da tutta Italia, ma sono anche 400 i ragazzi e le ragazze in corteo, esponenti dei centri sociali e dei collettivi, studenti dei licei e dell'università. Gridano alla Palestina libera e cercano rapidi di entrare nell'Ateneo. I problemi in realtà per cui i ragazzi hanno manifestato ieri sono moltissimi e sono anche un po' sempre gli stessi: la militarizzazione dell'università, i tagli alla ricerca, la Palestina libera e il decreto 1660.
Certo, sassaiole contro la polizia, lancio di uova e insulti, due agenti sono rimasti feriti appunto negli scontri e gli studenti affermano ci prenderemo tutta la città, appunto l'avevano annunciato loro e anche i centri sociali che ieri a Torino hanno manifestato contro Israele. C'è da precisare però che è una manifestazione non precedentemente comunicata alla prefettura, un qualcosa di totalmente anarchico, infatti non si prevedeva qualcosa che riguardasse la violenza, ma si pensava fosse una manifestazione pacifica che poi sembra essere degenerata.
Sono partiti dalla strada, sono arrivati al Politecnico per poi giungere fino alla RAI e dice con tono paterno, questo lo leggiamo dall'articolo di Gianni Giacomino a pagina 17 della stampa, il prefetto di Torino Donato Giovanni Cafagna, che dice i violenti sono sempre più giovani, la città non sarà ostaggio, e dice dopo l'ennesima manifestazione con dei feriti nella città di Torino forse è arrivato il momento di affrontare una serie di riflessioni tutti insieme. Diciamo, ora va bene rispetto al prefetto, diciamo, forse non ci voleva proprio il prefetto a capire che forse c'era un po' qualche scombino che bisogna aggiustare in questo periodo, ma comunque va bene.
Il Corriere della Sera, pagina 3, riporta le parole del rettore dell'università Stefano Geuna, si è detto sgomento, e poi le parole del sindaco di Torino Stefano Lorusso: quanto è accaduto non ha nulla a che vedere con il diritto a manifestare pacificamente, imbrattamenti, danneggiamenti al patrimonio pubblico e violenza non sono mai giustificabili. Il mio dubbio è: ma questi manifestanti come ci sono arrivati in piazza, che ieri c'era sciopero dei mezzi?
Giustamente.
No, perché a quel punto uno manifesta
probabilmente con dei mezzi privati, poiché sì, diciamo che tutta la metro di Roma, ma anche a Milano, tante linee sono rimaste chiuse, ferme, bloccate, così come anche molti taxi e bus, tram, filobus, un po' tutti i mezzi di trasporto. La richiesta è una modifica o addirittura un'abolizione della legge 1660, appunto sulla sicurezza, che a detta loro vieta e inasprisce le pene contro delle manifestazioni non troppo pacifiche, mettiamola così.
L'adesione alla manifestazione di ieri ce la dice Marco Birolini a pagina 13 dell'Avvenire e dice a Torino, dove pieno rispetto a Birolini, che è l'unico che ha scritto l'adesione di questi ragazzi ieri che hanno manifestato, il cui titolo è scontri e disagi venerdì caldo, Salvini sciopero arma politica. Birolini scrive: a Torino, dove l'adesione è stata del 26%, si sono puntualmente verificate le turbolenze previste. In mattinata un corteo contro il governo organizzato dai collettivi di alcuni licei si è scontrato pesantemente con la polizia fuori dal Politecnico, per cui i ragazzi in piazza erano circa il 26% dell'adesione, quindi in realtà neanche troppo alto rispetto gli altri scontri che abbiamo visto.
Si intrecciano quindi le proteste di ieri a Torino con le manifestazioni per lo sciopero indetto dai sindacati, l'unione dei sindacati di base. Passiamo dall'articolo di a quello di
Birolini, Marco Birolini, che è un signor giornalista che scrive su Avvenire.
Ma chi si permette di mettere in dubbio?
Ha fatto un'analisi dettagliatissima dello sciopero che c'era ieri.
Ecco, passiamo invece all'articolo di Claudio Voltattorni.
Oggi non ne fa passare liscia, no, nemmeno una.
Neanche una, non c'è un cognome, va bene.
E passiamo da Birolini a Voltattorni, che riporta le parole del ministro di Infrastrutture e Trasporti Salvini, che salutiamo. Ennesimo venerdì di sciopero caratterizzato non solo da caos e disagi, ma soprattutto da violenze, scontri e danneggiamenti a beni pubblici e privati. È urgente rivedere la norma sull'astensione dal lavoro, visto che ormai è un'arma di scontro politico e di aggressione alle forze dell'ordine.
Tra l'altro, sul sciopero invece che c'è stato ieri per i mezzi, invece, leggo a pagina 17 della Stampa: il ministro attacca il sindacato, metro chiusi a Roma e a Milano, treni cancellati. Salvini dice: rivedere le norme sugli scioperi. Ora, Matteo, perdonami, ma chi le deve rivedere, se non tu, le norme sugli scioperi? Nel senso, il ministro lì delle infrastrutture, se tu, quindi mi verrebbe da dire, rivedere le norme sugli scioperi, insomma, dormi sereno e rivedile forse tu le norme sugli
scioperi.
Non l'hanno
presa bene i sindacati quando l'ha detto. Luigi Sbarra della CISL ha risposto, ha detto: le norme già ci sono, non vanno toccate, non dovete rompermi le norme.
Le norme ci sono e sono fatte apposta per non essere
applicate.
Esatto.
Allora, a proposito, dato abbiamo citato membri del governo, abbiamo citato Salvini, ecco, oggi vi volevo segnalare l'editoriale a pagina 16. In realtà non è un editoriale, ma è un misto di retroscena e di racconto un po' del dietro le quinte della visita che ieri c'è stata a Roma, di un personaggio molto particolare, un personaggio che sento la necessità di introdurre così.
Guarda che non è neanche tanto argentino,
No, perché hanno preso una versione senza fisarmonica che
arriva più tardi.
Sentiamo, dov'è la fisarmonica?
Vabbè, dai,
è una fisarmonica un po'...
Cioè, però no, mi verrebbe da dirti che rispetto a quello che stai dicendo c'è una novità, nel senso che argentino sì, ma sni, nel senso che poi, insomma, gli abbiamo anche dato qualcosa per cui in realtà...
Oramai dici tu è italo-argentino.
Certo, ormai è diventato italo-argentino, perché noi, in barba a tutti coloro che sono da anni nelle liste d'attese per avere la cittadinanza, noi diamo la cittadinanza a Milei.
Stiamo parlando del presidente dell'Argentina, Javier Milei. Non lo puoi pronunciare se non hai un po' di catarro, e questo è il periodo migliore. Francesco Verderami sul Corriere racconta non tanto della visita di ieri, chi se ne frega, lo abbiamo raccontato. Oggi sul Foglio c'è anche un po' un breve riassunto del motivo per cui Milei era qua. Perché è venuto in Italia? Sì, per incontrare Meloni, non ci mancherebbe, ma
forse per ringraziarla della cittadinanza che lui non ha chiesto.
E tra l'altro, no, gli hanno dato la cittadinanza e poi ha ricevuto nella sede del quotidiano Il Tempo il premio Milton Friedman.
Madre.
Ecco, quella roba lì l'ha ricevuto e devo dire ha fatto un bel discorso sul liberismo. Dov'è Repubblica? Chi si è fregato Repubblica? Eccolo qua. Lo racconta prima di arrivare all'editoriale di Verderami su Repubblica, un racconto di ieri sera. Milei che ha fatto, mamma mia, un discorso sul liberismo l'ha fatto, lo ha detto molto chiaramente. Si parlava del Mercosur, il patto di libero scambio tra Europa
e
Sud America.
Ma tu devi continuare a parlare con il tango sotto?
Assolutamente sì. Vabbè. Assolutamente sì, sento questa esigenza.
Mancherebbe altro.
Ieri, dunque, arrivato in occasione non solo della consegna della cittadinanza, ma anche per ricevere il premio di cui parlavamo poco fa, un riconoscimento dedicato al re del liberismo, Friedman. Sono a pagina 8 di Repubblica. A un certo punto arriva Micaela Biancofiore. Ve la ricordate, Micaela?
Sto dicendo alla regia di togliere questa cosa sotto.
No,
per favore.
Tenete. Su, tira su sto tango, sì.
Sabotaggio.
Sì, Micaela Biancofiore, Milei è soprattutto amante dei cani, ci racconta Tommaso Ciriaco su Repubblica. Braccio. Che state ridendo voi? È amante dei cani, forse parlano la stessa. No, si capiscono. Allora, l'immagine di questa Biancofiore che arriva col cagnolino da far accarezzare. Sì. A Milei è stato un momento veramente alto.
A me dispiace dirti, ma questa cosa appassiona solo te.
È bellissimo.
Devo dirti la verità, Milei, che questa cosa appassiona
Milei,
solo
viva
te.
La libertà,
appassiona solo
libertà,
te, ma caracos. Non parliamo solo di Milei. Facciamo
Giorgetti. Guardate, Giorgetti innamorato
cosa
di Milei.
Dice Giorgetti?
Giorgetti innamorato di Milei, lo racconta Francesco Verderame. Non avrei dovuto portarlo con me, è stata una scelta drammatica, avrebbe detto Giorgia Meloni, perché da quando si sono incontrati qualche mese fa, Milei e Giorgetti Giorgetti. Fanno Giorgetti fatto. Non parla d'altro che di Milei. È una cosa.
Se lo vieni a sapere la Meloni,
sei rimasto
voglio.
Anche tu senza
Sapete
parole.
Che lo chiamano Giancarlos Giorgetti. Ti hanno messo la S.
Oriundo?
Oriundo? Che ha detto?
Non lo so.
Oriundo.
Forse era una parolaccia.
Portatelo via. Possiamo ballare il tango?
No, assolutamente no. Assolutamente no. Non è stagione, invece è stagione di Natale. Noi nel frattempo ascoltiamo Holly Jolly Christmas. Nel frattempo che poi vi parleremo di qualche ricettina di Natale da gustare prima e dopo le feste.
Argentina.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. Is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year.
Grazie, adesso ricongelato, allora Michael Bublé su Radio Yulm, sono le 11:11 minuti, stiamo parlando del Natale, il Natale che abbiamo, come posso dire, espresso attraverso anche la lettura dei quotidiani. Non abbiamo parlato di una notizia di Natale in realtà, ma non ci fa niente, perché adesso il Natale vuol dire tante cose, vuol dire stare insieme, vuol dire trascorrerlo con le persone che amiamo, vuol dire anche ritrovarsi a un certo punto con 850 pandori e panettoni di cui non si sa cosa farne, vuol dire ritrovarsi questi salata russa maledetta che rimane nel frigo.
Non piace a nessuno, ma si compra sempre.
Ma si compra sempre, si fa. In realtà è anche buona, poverina, ne mangi un pochino, ma invece puntualmente se ne portano dei chili, dei catini di insalata russa. Allora, come fare per evitare sprechi durante le cene di Natale, soprattutto magari poi per recuperare e non buttare nulla, perché lo spreco non ci è mai piaciuto? Lo chiediamo allo chef Attilio Borra, chef accreditato dall'ALMA come Life Climate Smart Chef, cioè uno chef sostenibile, questa cosa ci piace. Buongiorno Attilio, benvenuto.
Buongiorno e grazie per ospitarmi nella vostra trasmissione.
Grazie a lei, buongiorno. Stiamo andando incontro al Natale, no? Periodo di massimi sprechi, come poterli ridurre?
Ma allora, diciamo che oltre a Natale gli sprechi sono sempre dietro l'angolo, anche nella nostra vita quotidiana di tutti i giorni, perché quante volte apriamo il frigo e ci troviamo magari degli avanzi che non sappiamo cosa farne, oppure non abbiamo più voglia di riutilizzarli. Ebbene, il Natale a maggior ragione, vista la enorme cultura che abbiamo in Italia, ogni regione ha le proprie specialità e quindi, vuoi perché c'è la famiglia, vuoi perché abbiamo voglia di cucinare, cuciniamo il triplo di quello che in genere dovremmo cucinare. E quindi ecco che gli avanzi abbondano. Innanzitutto volevo dirvi che gli avanzi non è detto che non abbiano lo stesso apporto nutrizionale del cibo fresco. Quindi cucinare un avanzo che sia in frigo di qualcosa che si è cucinato prima non vuol dire che non abbia le stesse proprietà nutritive. Allo stesso tempo ecco che qui viene fuori tutta la nostra creatività, come giustamente tutti gli chef sono degli artisti. Quindi utilizziamo la nostra creatività e mettiamo all'opera quello che potrebbe essere piatti innovativi utilizzando diversi tipi di ingredienti, a volte anche per soddisfare poi certi tipi di diete, come ad esempio i vegetariani o i vegani, che sono ancora più restrittivi, diciamo, degli ingredienti, però comunque anche utilizzando queste forme di evito dello spreco riusciamo a creare delle pietanze veramente molto buone alternative.
Mia nonna, per ridurre questi sprechi, mette tutto nel casatiello, chef, non so se questa cosa va bene. Di solito lei prende tutto quello che ha a casa e lo mette nel tortano.
Guarda, una delle cose più comuni nella cucina napoletana è proprio il casatiello, tanto quanto anche il famoso panettone strato, dove bello, prendi tutti gli spezzoni di, che ne so, affettati piuttosto che non formaggi, e li metti in questo buonissimo impasto a lievitare e ti fai un panettone salato. Sono ottime soluzioni, dicevo, creative e allo stesso tempo gustosissime.
Si narra anche che il biscotto all'amarena sia un ottimo modo per riciclare, diciamo, ciò che rimane della pasticceria.
Cos'è il biscotto all'amarena?
È tipico delle parti partenopee, mettiamola così.
Ecco, chef, hai capito che conferma. C'è insomma una grande contingente, diciamo, del sud qua.
Partenopea, sì.
Bene,
beh,
bene.
Comunque consiglio innanzitutto a tutti di utilizzare prodotti di stagione. Questa è la prima regola che addirittura i nostri nonni, i nostri bisnonni ci hanno insegnato per cercare di ridurre al massimo l'impatto del carbon nell'aria. Quindi non utilizziamo cose che non sono di stagione, perché naturalmente hanno sicuramente un costo eccessivo e hanno dovuto utilizzare un'energia maggiore per poterli maturare o in un certo senso portare sulle nostre tavole. Detto ciò, cerchiamo sempre anche comunque di stare nella semplicità, perché comunque vogliamo sempre assaporare tutti gli ingredienti, quindi mischiare troppe cose insieme potrebbe portare poi ad avere un mappattone lì che magari o non si digerisce o comunque non è buono di sapore.
Sì, chef, qual è l'ingrediente che riempie più le dispense in questo periodo come, diciamo, resto dei pranzi, delle cene, e come può essere sfruttato appunto con ricette innovative?
Ma allora, un ingrediente che secondo me potrebbe essere utile per essere utilizzato come antipasto, primo, un secondo, addirittura un dessert, è il riso. Il riso è veramente molto versatile, e da che può essere un semplice risotto al parmigiano, piuttosto che uno zafferano, piuttosto anche un riso in bianco fatto come contorno di qualche pietanza, ecco che può essere riutilizzato in tantissime maniere, dal tortino al supplì, a quello che potrebbe essere appunto un risotto come primo, o una torta di riso, o un tortino dolce da mangiare magari con una crema pasticcera o con una crema mascarpone.
Allora, chef, facciamo così: io ho preso carta e penna stasera, noi siamo stati invitati ad un aperitivo, un po' di Natale. Io ho queste cose, in casa. Ho dei salumi, ho del pesto, ho delle verdure fatte ieri e potrei avere della pasta.
Verdure fatte come, scusa?
Fatte in padella.
Siccome non le ha cucinate lei, chef, ma le ha cucinate il sottoscritto.
Sono fatte in padella, chef. Io devo portare qualcosa che si possa mangiare tutti insieme e che ricordi vagamente il Natale, anche se devo aggiungere queste cose. Cosa mi invento per stasera?
Allora, abbiamo detto dei salumi,
sì,
delle verdure saltate in padella.
Esatto, sì. Ho del pesto.
Poi?
Del volendo pesto. Del pesto, mi rendo conto, sì, chef, che la mia dispensa
non è proprio. No, ok.
Poi ho della pasta.
Ok.
E poi mi dica lei che cosa si può unire.
Esatto, al massimo aggiungiamo
qualcosina.
Sì,
allora, una cosa che potresti portare come aperitivo sarebbe, potresti fare una pasta gratinata al forno, quindi prendi la tua pasta, la metti a bollire,
sì,
la raffreddi. Che pasta è innanzitutto?
Quella che vuole, chef, ho degli spaghetti, okay, del riso e dei rigatoni.
Ecco.
Ok, allora, finché si tratta di pasta pasta lunga, insomma, non la consiglio tanto, però una pasta grossa come i rigatoni, piuttosto che i paccheri, eccetera, allora li puoi bollire.
Anche integrale va bene, chef, anche se integrale.
Sì, okay. sì, assolutamente, assolutamente. Tanto anche quanto quella pasta per celiaci, quindi paste di ceci, con farina di ceci o di lenticchie, insomma, vanno tutte bene. L'importante è che nel momento che le vai a bollire precedentemente non le stracuoci,
certo,
proprio perché comunque quelle paste che non hanno la farina normale, diciamo, non hanno quella maglia glutenica che la tiene insieme, quindi si può frammentare nel momento in cui viene poi manipolata all'interno della teglia. Però presumendo che sia pasta normale, come dicevo, la metti a bollire, la raffreddi, l'asciughi un pochettino, la stendi in una teglia, poi puoi coprirla con del pesto, le verdure, le tue verdure, gli metti sopra, se ce l'hai, della besciamella e una bella spruzzata di parmigiano e me la metti in forno. Nel caso hai paccheri, ancora più divertente, se poi hai voglia di cucinare, sarebbe di prendere le verdure, un po' di pesto, se hai le verdure poi hai anche, che ne so, una mezza patata bollita, lo metti tutto col frullatore a immersione, fai una bella poltiglia, un bel ripieno e mi vai a riempire i paccheri uno a uno, me li metti in piedi, non stesi in orizzontale, ma in piedi in una teglia, li metti sopra la solita besciamella e del parmigiano e me li metti a gratinare in forno e tu hai un, consentimi il termine, finger food per l'aperitivo, perché comunque anche se è una pasta che puoi mangiare tiepida, quindi non caldissima, la mangi sempre con due dita a mo' di aperitivo ed è sempre molto gustosa e sazia soprattutto.
Chef, ci è venuta una fame, e soprattutto io so che il mio destino sarà preparare queste cose.
Certo,
che,
perché io ho preso appunti per lui, chiaramente, chef, cioè, ovviamente io la ringrazio, ma ovviamente io non mi metto in cucina che sono negata, però abbiamo preso spunto e ispirazione.
Chef, essendo il 14 dicembre non posso non farle una domanda: qual è la sua ricetta natalizia preferita?
La lasagna.
Come la fa lei, chef, la lasagna? Semplice,
Io, anche se non ce l'ho come accento, perché vivo a Milano da tantissimi anni, sono di origine pugliese e a me la lasagna la piace fare come la faceva la mia nonna, quindi con uno strato di pasta, il classico ragù. Nel ragù ci vado a mettere delle polpettine fatte con carne di manzo, carne di maiale e carne di coniglio, tutta naturalmente in percentuali diverse. E giusto per renderla non così forte ma allo stesso tempo gustosa, e le polpettine non devono essere più grosse di una mezza falange del mio, del mignolino, diciamo, della mano, quindi proprio polpettine piccoline che però vanno a dare quella consistenza diversa nel momento in cui si mangia. Poi un altro strato di pasta, besciamella con una fettina di prosciutto e mozzarella, e poi naturalmente si toppa il tutto con l'ultimo strato di pomodoro, ragù e tantissimo parmigiano. Questa è la mia tipica ricetta del giorno di Natale. Poi naturalmente più ci spostiamo al nord, più andiamo in quello che è il brodo di capponi, tortellini, risotti, eccetera. Però questa è la mia ricetta che farò quest'anno a casa per la mia famiglia.
Chef, con la salivazione di un mastino napoletano, noi la ringraziamo per essere stato con noi. Abbiamo preso appunti, abbiamo capito anche come si può evitare di sprecare quelli che sono poi gli ingredienti più comuni nel periodo di Natale. Grazie davvero allo chef Attilio Borra.
Se mi consenti, scusami, l'ultima cosa, proprio perché Natale, proprio perché cuciniamo per tante persone, ricordatevi che cucinare in abbondanza non vuol dire sprecare più energia, anzi, se facciamo da mangiare per 20 persone, considerato che poi anche se uso una porzione il resto lo metto in freezer e posso riutilizzarlo dopo, questo mi fa risparmiare molta più energia, certo, e lascio una minore impronta di carbon monoxide nell'aria. Quindi ricordiamoci anche che cucinare per tante persone non è necessariamente un danno all'ambiente, ma può esserci invece di vantaggio.
Allora lavoriamo su economie di scala, facciamo così.
Lavoriamo su economie di scala. Grazie per essere stato con
noi. A voi per avermi chiamato. Vi auguro a tutti buone feste, a voi, le vostre famiglie e a tutti gli ascoltatori.
Anche a lei, grazie allo chef Attilio Borra, accreditato dall'ALMA come Life Climate Smart Chef, cioè chef sostenibile. La parentesi natalizia si ferma qui, ma voi non andate via.
Il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde. Il cielo è blu. Da queste parti, quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci, non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano, zitti non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show, non mi chiedere come sto, vorrei andare via però la strada non porta a casa, se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde. Il cielo è blu, 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 molto più blu, ancora più blu.
il mio quartiere, adesso c'è una sparatoria. Baby scappa via dal testo, sempre stessa storia. Danzare un polverone non mi va, ma come fate a dire che qui è tutto normale? Per tracciare un confine con linee immaginarie bombardate un ospedale. Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane non c'è mai pace, ma tanto è verde, più verde, più verde, sempre più verde,
sempre più verde.
Il cielo è blu, 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 molto più blu,
ancora più blu.
Non mi sento tanto bene, però sto già meglio se mi fai vedere il mondo come lo vedi tu. Non mi serve un'astronave, lo so, casa mia o casa tua, che differenza c'è? Non c'è, ma quale casa mia?
Casa mia di Gali, sono le 11:26, bentornati in studio qui alla nostra rassegna stampa del sabato mattina. Andremo a parlare ora di temi più leggeri, partendo con quanto successo in merito al Castello delle Cerimonie, vero Benedetta?
Tra Napoli e la costiera sorrentina c'è un paese che è Sant'Antonio Abate, diventato famoso in Italia e nel mondo per il Castello delle Cerimonie. Tutti appassionati del Castello delle Cerimonie, tra l'altro l'hotel che è il Grand Hotel La Sonrisa, appunto a Sant'Antonio Abate, questo reality che è stato su Real Time per tanto tempo, dal 2014 fino ad adesso, chiude purtroppo le proprie porte.
Ma come?
Si ferma il castello, arrivano i sigilli alla Sonrisa, il paradiso del kitsch, addio al Castello dei Sogni, il regno degli abusi edilizi. Cioè, forse evidentemente non c'era proprio troppa legalità, ce ne parla Libero a pagina 19 in un articolo di Susanna Barberini, che dice: calcestruzzo con sinfonia di ori, specchi e stucchi finto barocchi, per vivere almeno un giorno nella vita una favola come quella della Disney. Feste di matrimonio, di battesimi e persino comunioni. Ogni evento è diventata rappresentazione teatrale dell'abbondanza e del kitsch, con fuochi d'artificio, musica neomelodica, giochi d'acqua e danze scatenate. Dopo tantissimi anni di luce, continua questo articolo, il sipario sta per calare. Entro dicembre 2024 la Sonrisa chiuderà definitivamente. Tra l'altro la Sonrisa l'aveva usato Garrone come sfondo, scenario e set di un film.
Che meraviglia, questa notizia mi fa volare. Mi fa volare, è molto bella. A pagina 22, dato che per cui in occasione di queste
cerimonie... Pagina 22 di che?
Del Sole 24 Ore, scusa, mi sono distratto.
Chissà perché,
no, ma perché...
Qui volano oggetti, in questo studio, intanto volano aeroplanini. Volano oggetti,
no,
aeroplanini. Puoi proseguire, per favore, lo lanci dopo
questo
articolo.
Sarà servita la mia vendetta. Allora, no, dicevo, al Castello delle Cerimonie sicuramente tanti litri di vino che era possibile bere durante questi eventi, perché sono veri e propri eventi. A un certo punto cosa succede? Questi litri... Dammi l'aeroplanino, scusatemi, ma non lo può fare la rassegna stampa mentre deve combattere? Stavo alitando sul simpatico aeroplanino di carta. Succede che il ministro Lollobrigida finalmente però si è convinto.
Di che?
Si è convinto.
Di che cosa?
Di che cosa? Presto, via libera. Sara, non mi lanciare di nuovo l'aeroplanino, per favore, stiamo facendo una rassegna stampa seria. Il ministro Lollobrigida è convinto, via libera ai low alcol.
Che sarebbero?
I low alcol sono tutti quei vini con bassissima percentuale di alcol.
Ma perché
si
occupano tutti di cose che non li riguarda? Perché tutti si occupano di cose che non riguardano in nessun modo?
Perché Lollobrigida, agricoltura, vini, quindi capito, è regolamentare la produzione in Italia di vini di alcolizzato e basso tenore di alcolico. Questo è il fine di una bozza del provvedimento che è stato presentato dal ministro Lollobrigida. Leggo da questo pezzo a pagina, dicevamo, eravamo 22 del Sole 24 ore.
Cosa succede? Presto, sei distratto?
Perché
sei
hai distratto. Preso quell'aeroplanino maldetto, ho molta paura. Presto sarà possibile produrre bevande a base di succo d'uva fermentato, eliminando in tutto o in parte l'alcol, e dunque chiamarlo vino dealcolizzato. Prima la produzione era impedita, era vietata, la legge nazionale ha finora impedito che una bevanda si chiamasse vino senza un grado alcometrico minimo dell'8,5%. Adesso invece sarà possibile chiamarli vini dealcolizzati. È guerra aperta con la regia che sta lanciando ancora aeroplanini. Non fatemi fare collegamenti con l'attualità, per favore, che
tra
sarebbero
l'altro
sgraditi.
Questa cosa dei vini dealcolizzati mi sembra perfetta per dirvi che da oggi è entrato in vigore il nuovo codice della strada.
Benissimo.
E quindi occhio a chi beve, occhio a chi beve. Per cui il vino dealcolizzato, sembra che la Lollobrigida si sia sentito con Salvini, così diceva: tu fai il codice della strada, io ti faccio il vino dealcolizzato. E questo aeroplanino che continua a vagare.
Non si può contrattare
studio.
Per un testa del fuoco?
Non si può contrattare.
È un F35, ma l'hai visto come
F35.
Passa?
Vabbè. L'alcol per il guidatore con un tasso alcolemico tra gli 0,5 e i 0,8 grammi, la sanzione per chi si mette alla guida è tra i 573 e i 2170 euro. Tra l'altro, quando ci sono questi range di multe così ampie, io dico: ma in mezzo cosa c'è? Cioè, se il mio tasso è quello, cioè, sica che 0,5 corrisponde a 573, 0,8.
Ah, dici che è una proporzione? Non lo so,
ma non solo, si sospende la patente tra i 3 e i 6 mesi, dipende. E se il tasso alcolemico sale, rischi l'arresto fino a 6 mesi. Quindi si rischia l'arresto per avere un tasso alcolemico fino agli 0,8 grammi. E non solo, chi avrà il cellulare al volante, anche se fermo ad un semaforo e tocca il cellulare al volante, si sospende la patente, si perdono i punti dalla patente, si pagano multe salatissime. Ma non solo, le droghe non ne parliamo proprio.
Vabbè,
su questo, insomma, posto così.
Sulla questione delle droghe si sta dibattendo molto, perché praticamente viene introdotto il cosiddetto test salivare. Viene introdotto il test salivare, che riguarda in particolare poi tutta una serie di appunto di rilevazioni che però sono in grado di scoprire se per caso c'è un tasso anche minimo di ma scusateci, ci stiamo lanciando un aeroplanino, ma
godo perché si è bloccato sul tavolo.
Scusami, poi dici perché gli svizzeri non hanno mai fatto una guerra, non sanno manco lanciare un aeroplanino di carta, Sara.
Meglio per loro che sono neutrali. Meglio per loro,
dicevo, i test salivari, che sono in grado di rilevare presenza di droghe anche magari se droghe leggere assunte una settimana prima, quindi che non hanno più nessun effetto psicotropo in quel momento.
Ora, questo lo dici tu, perché Salvini su questo è schieratissimo.
Ma lo so,
Salvini
lo
su
so
questo è schieratissimo, e ieri ha detto che non esistono droghe simpatiche.
Ma questo ci mancherebbe.
Ha soprattutto affermato che anche se hai fumato cannabis una settimana prima e gli effetti sono finiti, ti togli la patente lo stesso.
Non ricordo quale.
Continua, la guerra continua.
Quale ministro aveva detto non ci sono nemmeno svizzeri simpatici? Ma questa cosa non ricordo quale chi era stato a dirlo. Va.
Sì, passiamo al calcio, in particolare la Gazzetta dello Sport, che titola con: le accuse di Fonseca scuotono il Milan. Il picconatore, addirittura lo definiscono.
Come fosse un Cossiga qualunque.
Teo in panchina, cessione possibile. Più spazio alla generazione Camarda. Arriva Ibra e sostiene che il club sta col tecnico. Ricordiamo che il Toro ha vinto appunto ad Empoli con un incredibile gol di Adams da 46 metri, pensiamo.
Madonna, che cos'è?
Un Eurogol, possiamo dire, candidato al Puskas Award a questo punto. Mi vada in,
che sta dicendo delle cose che io non capisco.
Non lo so neanche, però io sto muta rispetto a te, capito? Io decido di tacere.
Sono l'unico appassionato di calcio, purtroppo. E niente, più spazio a Camarda nelle prossime partite.
Meno male.
Possibile cessione di Teo Hernandez. Camarda, che ha partecipato attivamente al gol del 2-1 in Champions contro la Stella Rossa.
Infatti, bravissimo, figurati se mi permette di dire qualcosa.
2006, ragazzi.
2006.
E poi Calabria probabilmente verrà ceduto, il capitano verrà venduto nella prossima finestra di mercato, come anche Ficaio Tomori e Teo Hernandez.
Non si dice questa cosa che hai detto.
No, ho detto Ficaio Tomori.
L'ha anche ripetuto, maleducato.
E anche Teo Hernandez, del resto. Il Napoli deve cercare di ragguantare il primo posto, dato che è stato sorpassato dalla Dea.
Però dovremmo saperlo da adesso, perché così iniziamo a festeggiare da adesso, capito?
Magari
dobbiamo saperlo da prima, così che noi possiamo.
Partivamo con le scommesse poi.
Esatto, ne potevamo prepararci. Noi, c'è stato tirato un ultimo aeroplanino di carta veramente cattivo. Due aeroplani di carta, noi adesso adesso ci andiamo a prendere la nostra vendetta, mentre voi invece rimanete sintonizzati su Radio Yulmo per ascoltare tutta la nostra programmazione. Grazie a tutta la squadra oggi qui in studio: Carola, Ginevra, e Giorgia, Giulia. Sara, Giulia,
tutti, dottor Ma... Giorgia?
Non c'era una
Giorgia. Non c'era una Giorgia, scusate. Con Giorgia tratteremo per l'armistizio con la regia.
Grazie Massimo Lonigro e Alessandro Menetto.
Grazie Benedetta Mabile. La rassegna stampa torna lunedì sempre alle 8:40.
La rassegna stampa di Radio Yulmo.